Amen, gloria a Dio. Ok, Genesi 17. Da versetto 16, in capitolo 16, e il primo versetto di capitolo 17, trascorrono 13 anni, cioè 13 anni di spazio, perché in 16 è scritto che Abramo aveva 86 anni, versetto 1 di capitolo 16, quando Abramo ebbe 99 anni. Quindi sono trascorsi 24 anni da quando Dio ha dato quella prima promessa: io farò di te una grande nazione. 24 anni. Quanti di voi avete aspettato 24 anni per Dio di rispondere a una preghiera? Qualcuno? Solo io? Certamente uno deve conoscere il Signore almeno 24 anni, però anche io posso identificare con Abramo. Perché ci sono parenti miei, diciamo, sto pregando per loro per 28 anni e ancora non si sono piegati i ginocchi a Gesù. Voi conoscete la mia testimonianza. Mio padre, dopo 13 anni di preghiera, lui si è convertito al Signore. Quindi Abramo, 99 anni ormai, il suo corpo è morto, nel senso, nella parte riproduttiva, quindi non può lui avere fisicamente figli. E il Signore, quando ha 99 anni, l'Eterno apparve e gli disse: io sono il Dio Onnipotente, cammina alla mia presenza e si integro. Noi vediamo in tutta la Bibbia che tante volte le persone vengono dato un nome che è come il tema della loro vita, no? Per esempio Samuele, voi sapete cosa vuol dire il suo nome? Qualcuno? Udito da Dio. Perché Anna, ricordate la storia di Anna, che lei pregava, supplicava Dio, e poi la cosa bella è che Anna vuol dire preghiera. Quindi preghiera ha fatto nascere la risposta alla preghiera. Perché Samuele vuol dire Dio ha esaudito la mia richiesta. Anche Gesù, Emanuele, Dio con noi. E potremmo stare tutta la sera, tutti gli esempi di nomi che hanno un significato nella loro vita. E anche i nomi in cui Dio si presenta, si rivela ad Abramo, e attraverso la parola di Dio rivelano chi lui è. Questa è la prima volta in capitolo 17 dove Dio usa questo nome El Shaddai, Dio Onnipotente o Dio che può ogni cosa. In capitolo 15 Dio ha già si è rivelato ad Abramo e dice: io sono il tuo scudo. Quindi si è rivelato la sua, la parte che protegge i suoi figli. Poi lui ha detto: io sono il tuo grande tesoro, la tua grande ricompensa. Qui in capitolo 17 lui si rivela ad Abramo, perché sicuramente dopo 24 anni Abramo avrà avuto i suoi dubbi. Ma Signore, 24 anni, ormai niente bambino. E quindi il Signore apparve ad Abramo e lui dice: io sono El Shaddai, io sono il Dio Onnipotente, io sono il Dio che può ogni cosa. Ho sentito Chuck Smith una volta che lui raccontava, usava questo esempio: magari viene un credente da lui e ha un mal di testa. E pastore, c'ho un mal di testa, no? Quindi dice: ok, vieni, preghiamo, Signore, guarisci mio fratello del mal di testa. Amen. E adesso vai a casa a prendere due aspirine. Poi magari viene uno che dice: pastore, sai, hanno trovato che è un tumore. Allora veramente devo fare una preghiera di potenza, no? Signore, no, guarisci questo male, schiacci questo male dal corpo di mia sorella, no? Poi lui ha detto che è capitato una volta, è venuto un fratello che era un veterano del Vietnam, che aveva perso il braccio. E lui ha detto, Pastor Chuck, puoi pregare per me che Dio mi dà un nuovo braccio? E lui a quel punto ha confessato, l'ho detto, io non avevo fede che Dio poteva dare un nuovo braccio. E io ho detto, fratello, sai, forse Dio vuole che tu vivi in questo senza braccio, no? Però dopo, quando lui era solo, il Signore lo ha ripreso. E il Signore ha fatto questa domanda, Chuck gli dice, ma Chuck, io sono El Shaddai, io sono Dio Onnipotente, tu non credi che io possa dare un nuovo braccio? Io posso ogni cosa. E in questo Chuck volevo comunicare il fatto che tante volte noi mettiamo nostri limiti su Dio. Come noi non abbiamo fede che Dio può fare quella cosa, non preghiamo neanche per quella cosa, perché per noi sembra troppo impossibile. Ma qui abbiamo visto la settimana scorsa che l'autore di Ebrei dichiara che Abramo era morto nel suo corpo, lui non poteva fisicamente più avere figli, 99 anni, ormai il suo tempo era passato. E quindi magari anche per Abramo era difficile credere che lui poteva avere figlio. Più avanti vedremo che Sara si mette a ridere. Tipo, quando mai? Che lei era già 86 anni, mi sembra. Ma Dio si rivela a Abramo e dice, io sono il Shaddai, io sono colui che può ogni cosa. Non limitare quello che io posso fare. Io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo, quanto a me, ecco io faccio con te il mio patto. Tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni. E non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti faccio padre di una moltitudine di nazioni. Anche questa cosa, tante volte vediamo nella Bibbia quando Dio cambia il nome di qualcuno. Abramo vuol dire padre esaltato, Abramo vuol dire padre di una moltitudine. Anche qui, perché fino a questo punto Dio ha solo promesso a Abramo, io farò di te una grande nazione, giusto? Voi sapete quale nazione è questo? Israele, ovvio, no? Però notate cosa dice Dio qua. In versetto 5, poiché io ti faccio padre di una moltitudine di nazioni, non solo di uno. E quindi Dio sta rivelando ad Abramo non solo che lui sarà fisicamente la padre fisicamente di una nazione di Israele, ma che lui sarà padre di tante nazioni. E noi anche questa sera siamo l'adempimento di questo, no? Siamo africani, siamo nordamericani, siamo europei, siamo sudamericani, tante nazioni e siamo tutto un popolo. Abbiamo visto nei studi precedenti che in Romani è scritto che tutti coloro che sono di fede, Abramo è loro padre. Anche Dio ha rivelato profeticamente a Abramo, in capitolo 13, versetto 16 di Genesi, il Signore dice, io farò la tua discendenza come le polveri della terra. E lì io credo che lui parlava di Israele, la sua discendenza carnale, fisica. In capitolo 15, versetto 5, lui, il Signore ha rivelato, le tue discendenze saranno come le stelle del cielo. Cioè potremmo solo vederle e dire, ma sono due paragoni che Dio dà ad Abramo per comunicare che sarà un sacco di gente, giusto? Però secondo me è ancora più profondo questa cosa, perché la polvere della terra è della terra, giusto? È fisica. Io farò di te una nazione fisica su questa terra, ma io farò di te una nazione celeste. Io farò due popoli da te. Un popolo fisico, carnale, la nazione di Israele, ma io farò un altro popolo, Comprendete? Perché la Chiesa non viene rivelata cioè molto più avanti. Infatti i profeti, anche gli apostoli in Atti, non capivano che Dio avrebbe chiamato per sé da tutte le nazioni della terra. Ricordate la storia di Pietro quando era sulla casa di Simone e Joppa e ha visto questa lenzuola che si accalava con tutti questi animali impuri e il Signore dice ammazza e mangia. E lui disse, io, Signore, non ho mai mangiato, ho messo qualcosa nella mia bocca impura. E il Signore dice, quello che Dio ha santificato, tu non chiamerai impuro. Cioè, anche apostoli non capivano, non riuscivano. Finché Dio non ha battezzato un sacco di italiani nella casa di Cornelio. Sapete che i primi ad essere battezzati con lo Spirito Santo erano italiani? Infatti l'Italia ha sempre avuto un ruolo chiave, a volte purtroppo non nel bene, ma nel caso di Cornelio nel bene. E quindi anche qui Dio rivela a Abramo, Abramo tu non solo avrai un figlio fisico che poi diventerà una grande nazione, ma tu sarai il padre di tante nazioni. Infatti la Chiesa, noi potremmo andare a Macedonia, nella chiesa di Anita, e sicuramente saremo accolti subito, fratelli dall'Italia, no? Potremmo andare in America, potremmo andare in Africa, potremmo andare a Perù. È la stessa cosa, tu vai lì, tu credi in Gesù, ah, sei mio fratello, gloria a Dio. Noi abbiamo famiglia, abbiamo parenti dappertutto. E io non vedo l'ora, quando noi saremo in cielo, perché la Bibbia dice che ci sarà una moltitudine che nessun uomo può enumerare, di ogni nazione, di ogni tribù, di ogni lingua, di ogni colore. E saremo lì tutti insieme, no? A inchinarci davanti al trono di Dio. Versetto 6, io renderò grandemente fruttifero, quindi ti farò divenire nazione e da te usciranno dei re. Ripetutamente abbiamo visto nel parlare di Dio verso Abramo, avete notato? Lui dice, io farò. Lui non dice, Abramo, tu farai. Dice, io farò di te. Qui in versetto 6, ti renderò. Io lo farò. Ti renderò fruttifero. Ti farò divenire nazione e da te usciranno dei re. Voi sapete che Dio ha un piano nella tua vita? Volete sapere una cosa? Che Dio porterà adempimento il piano nella tua vita. In questa settimana stavo correggendo i compiti dei ragazzi della scuola biblica e io ho insegnato, il mio corso era il libro di Atti e quindi ognuno di loro doveva fare una tesi sul libro di Atti. E uno degli studenti stava leggendo la sua tesi l'altro giorno e parlava del fatto che quando in Atti 1:8, quando il Signore ha dato alla Chiesa la sua commissione, no? Lui ha detto, quando lo Spirito Santo verrà su di voi riceverete potenza e voi mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Cioè questo prima che neanche una persona è andata a evangelizzare. Come potevo essere così sicuro, il Signore, di questo fatto? Se gli uomini non volevano collaborare? Comprendete dove voglio arrivare? Il piano di Dio andrà avanti. Non è a caso che noi siamo finiti a Feltre, perché noi abbiamo cominciato lo studio biblico a Sedico, poi Dio ci ha spostato a Santa Giustina, e poi ci ha spostato a Feltre, e magari quelle che vivono verso di là sperano che non ci sposta a Valsugana. Giusto? Però comprendete come Dio ha ordinato questo. Perché Dio ha un piano. Non solo per noi come Chiesa, ma Dio ha un piano per ognuno di noi. E Dio porterà il suo piano nella nostra vita a compimento. Anche l'Apostolo Paolo In Filippesi 1,16, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Questo non era Paolo, ma speriamo che il Signore porterà. Lui ha detto, io sono convinto, e lui era ispirato dallo Spirito Santo a scrivere queste parole. Sapete, quando una persona è convinto, cosa vuol dire? Sono sicuro. E lui ha detto, io per lo Spirito Santo sono convinto, lui parlava con la Chiesa a Filippi, che quell'opera che Dio ha cominciato in ognuno di voi, lui porterà a compimento. E anche qui in Genesi 17, è tutta la vita di Abramo. Dio dichiara, io farò questo nella tua vita. Perché sapete una cosa, Dio sa l'inizio e la fine. Dio non sarà sorpreso se domani tu perdi la pazienza e gridi a tua moglie o gridi a tuo collega di lavoro. Lui non sarà scandalizzato. Guarda quello che ha fatto mio figlio. Perché lui sa già ogni cosa. E anche se Abramo poteva avere i suoi dubbi riguardo avere solo un bambino, figuriamoci tutta una nazione, il Signore voleva assicurarlo a dire, io sono il Shaddai, io sono l'Onnipotente e io farò queste cose nella tua vita. Io stabilirò il mio patto tra me e te, i tuoi discendenti dopo di te e tutta la loro generazione, per un patto eterno, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. E a te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero. Tutto il paese di Canaan, in proprietà per sempre, io sarò il loro Dio. Quindi Israele appartiene agli Israeliti. No. George Bush ha voluto fare il roadmap, avete sentito parlare, dividere, che anche umanamente parlando è una follia totale, no? Di fare tasche di, no? Cioè tipo, ok, tutto Feltri appartiene a questo popolo che odia tutta la gente fuori, no? Umanamente parlando potrebbero dare tutto Gaza, tutto il sud, direi ok, voi avete tutto questo pezzo e la vostra nazione, noi stiamo da questa parte, pace e bene, arrivederci. Ma il roadmap era Gerico e palestinese, c'è cioè questi pezzettini, ma è un piano maledetto da Dio, perché Dio qui ha detto, io non ho dato ai palestinesi questo. Voi sapete che veramente non c'è un popolo che si chiama palestinese. Sapevate questo fatto? È un'invenzione. Perché la maggior parte degli arabi che vivono in Israele oggi sono dalla Siria, del Giordano, sono arabi da quelle nazioni che sono immigrati in Israele per lavorare. Perché gli arabi che erano nella parte geografica di Canaan, di Israele, nel 48 erano pochissimi. Infatti era quasi tutto quello che noi chiamiamo Israele era abbandonato, non c'era nessuno. Sono stati israeliti che hanno costruito una nazione. Infatti tutte le nazioni intorno sono gelosi perché Israele è come un giardino oggi, perché la gente ha lavorato e hanno usato la tecnologia e quindi tanti arabi sono andati lì per lavorare e adesso pretendono il diritto di avere potere. Ma Dio ha dato al popolo di Israele quella terra. E Ahmadinejad, Putin, anche gli Stati Uniti, tutte le nazioni del mondo potrebbero schiacciare i missili nucleari domani per annichilire Israele e Dio non lo permetterà. Poi Dio disse ad Abramo, da parte tua, tu osserverai il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te in tutta la loro generazione. Questo è il mio patto che voi osserverete fra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Ogni maschio fra voi sarà circonciso e sarete circoncisi nella carne del vostro prepuzio. E questo sarà un segno del patto fra me e voi. All'età di 8 giorni ogni maschio fra voi sarà circonciso in tutte le vostre generazioni, tanto quello in casa come quello comprato con denaro da qualunque straniero che non sia della tua discendenza. Sì, tanto chi è nato in casa tua come chi è comprato con denaro dovrà essere circonciso. Il mio patto nella vostra carne sarà un patto eterno. E il maschio incirconciso, che non è stato circonciso nella carne del suo prepuzio, sarà tagliato fuori dal suo popolo perché ha violato il mio patto. Quindi vedete che il patto della circoncisione non è nato con Mosè, la legge, era una cosa che Dio ha comandato ad Abramo. E c'è molto malcomprensione riguardo cosa è la circoncisione, il suo significato. Una cosa molto interessante è che Dio, più di 4000 anni fa, ha dichiarato a questo pastore nel deserto che l'ottavo giorno dovete fare questa chirurgia sui vostri figli. Solo negli ultimi anni, con la scienza moderna, i scienziati, i medici, hanno scoperto che il giorno in cui... voi sapete che abbiamo nel sangue un agente coagulante. Nel nostro sangue c'è la vitamina K, e la vitamina K produce una sostanza che si chiama prothrombin. Okay? Questo sarebbe l'agente coagulante. Voi sapete, quando ti tagli, questo prothrombin fa che le cellule rossi fanno tipo una diga, si legano uno all'altro e quindi si blocca l'emorragia, quelli che perdono sempre sangue, no? Il motivo per il quale loro perdono e non chiudono è perché a loro manca questo agente, questo prothrombin. Okay. Dal secondo giorno della nascita di un bambino, di ogni maschio nato sulla faccia della terra, questa è scienza provata, non sono teorie, dal secondo giorno lui comincia a produrre questo prothrombin, che il secondo giorno è solo 30% della media che abbiamo in tutta la vita, e lui arriva, la produzione di questo prothrombin arriva all'ottavo giorno più di 100%. È l'unico giorno durante tutta la nostra vita che abbiamo più di 100% di questa sostanza. L'unico giorno, solo un giorno, l'ottavo giorno. Ognuno di noi, tutti i fratelli, l'ottavo giorno, avevamo quasi 110% di questo agente nel nostro sangue. Guarda un po'. Secondo voi è caso questo? Dio ha comandato Abramo e poi Mosè viene rinnovato questo patto perché Dio ha creato l'essere umano. È bello, no? Di vedere dalla scienza che Dio sa veramente come siamo fatti. E lui disse, devi fare l'ottavo giorno. Non viene detto qui, ma adesso sappiamo perché. Dio ha detto l'ottavo giorno, non il quinto giorno, non il decimo giorno, l'ottavo giorno. Perché quello sarà il giorno in cui il sangue coagula meglio e il massimo coagulazione in tutta la tua vita, in quel giorno. E in versetto 11, questo sarà un segno del patto fra me e voi. Nei tempi di Gesù, la circoncisione per il popolo ebraico era un grande vanto. No, noi siamo circoncisi, noi siamo figli di Abramo. E noi vediamo il libro di Galati e anche una grande parte di Colossese è stato scritto ai credenti gentili perché nelle chiese c'erano ebrei che dicevano a noi gentili, anche voi dovete tagliarvi. Se volete essere veramente credenti, doc, se volete essere veramente salvati. Ma avevano compreso, cioè non avevano capito neanche gli ebrei cosa significava la circoncisione, cosa era per loro. La circoncisione non c'entra niente con la salvezza. Perché in capitolo 15, versetto 6, abbiamo già visto, è scritto che Abramo credette Dio e gli fu imputato come giustizia. Abramo era già salvato. Lui aveva già creduto in Dio per fede e lui era già giustificato davanti a Dio. Quindi la circoncisione non lo portava di essere salvato. Il motivo per il quale Dio voleva che loro erano circoncisi era di essere un popolo diverso da tutti gli altri popoli, di essere un popolo distinto e che loro avessero un segno interiore, no? Come ho detto prima, nei tempi di Gesù, per gli ebrei era un grande vanto, noi siamo, sai, anzi, un disprezzo che facevano noi gentili, gli incirconcisi, i cani. Ma non era questo il scopo di Dio nel far circoncidere il popolo ebraico. Anzi, deve essere una cosa molto intima. E vi siete mai chiesti come mai Dio ha detto dovete tagliare là? No? Perché non possiamo tagliare qua, Signore, scusa. Se io fossi Abramo, anche perché Abramo era 99 anni, no? Un bambino di 8 anni, sai, magari sento il dolore, piange, ma poi non lo so. A me mi hanno tolto i tonsille quando avevo un anno e mezzo, non mi ricordo, no? Non mi ricordo questo avvenimento. Ma se io fossi Abramo, 99 anni, ma Signore, non posso tagliarmi in un altro posto, no? Proprio lì mi devo tagliare, no? Ma secondo me c'è un significato spirituale, perché è la parte più intima del corpo. E questo era un segno al popolo, che loro non hanno capito il suo significato, che Dio voleva che il suo patto con loro era intimo. Era una cosa dentro, una cosa profondamente intima. Chi avrebbe mai visto, perché il Signore dice questo sarà un segno, no? Un segno cos'è? Una cosa che tu vedi, no? Stop, 50. Ho detto questa mattina a Josh che in Italia quelli sono solo suggerimenti. No, scherzo. Dobbiamo essere sottomessi alla legge, no? No, perché io andavo a 50 dove è scritto 30. E ho detto, papà, là è scritto 30, tu stai andando a 55. E io ho detto, ma sai, sono suggerimenti. Però, sai la strada di Mercato Vecchio, là dove scende molto stretto, no? Mi sono rallentato a 30. E veramente passo d'uomo, io ho detto, sono in Italia, c'è cioè, il nonno con la bicicletta va più veloce di 30, no? Comunque, è un'altra storia. Ma Dio ha detto, questo sarà un segno, una cosa visiva, ma per chi? No, non è che, guarda, sono circonciso, no, non è che uno va nella piazza e... È una cosa privata, una cosa intima, una cosa segreta. Infatti il maschio, l'unica persona durante tutta la sua vita che poteva vedere questo segno, erano i suoi genitori, giusto? Quando lui era bambino. Era sua moglie, che poi la Bibbia dice che quando ci sposiamo, cosa diventiamo? Una sola cosa. E lui stesso poteva vederlo. Quindi i ebrei avevano capito male, loro pensavano che era come un medaglio di onore. Non era questo. Era il segno che Dio desiderava una cosa molto intima con loro. Io sono vostro Dio e voi sarete mio popolo. E voi sarete segnati nelle parti più intime di voi stessi. Anche il sesso fra un marito e moglie, no? Noi siamo presi in giro dal mondo, no? Perché nel mondo, il pensiero del mondo ormai No, provi un po' prima se va bene, no? Questo dicono il mondo, no? E quando noi diciamo noi vogliamo conservarci per il matrimonio, no? Che siete cavemen, no? Siete dei anzianati. E anche l'anno scorso, quando ero nella scuola superiore, sapete, i ragazzi fanno delle domande, anche intime, no? E essendo un pastore mi hanno chiesto, ma voi allora il sesso prematrimoniale, voi siete per o contro, no? Pro o contro? E ho detto, noi siamo contro. Anche tu, perché anche il maestro della religione gli dicevano questo, no? E io ho detto, ma ragazzi, voglio solo dirvi una cosa. Il sesso non è un peccato, il sesso è una cosa bellissima, ma il sesso è una cosa che Dio ha disegnato di essere una cosa privato, intimo fra un uomo e una donna, e quando le due aspettano finché loro sono sposati, è una cosa che solo loro due condividono quella cosa. Nessun altro nel mondo condivide quella cosa con loro. E io ho detto, guarda che è una cosa molto speciale, è una cosa bellissima. E sapete che tanti ragazzi poi hanno detto, ma sai, non avevo mai pensato così, hai ragione. E Dio con la circoncisione, in un certo senso, volevo dire questo, Israele, io sarò vostro Dio, voi sarete mio popolo, noi avremo una cosa segreta, il mondo non vedrà questa cosa. Ma voi lo vedrete e io lo vedrò. Anche come ho detto nel tempo di Gesù, c'era questo legalismo. Guardiamo in Colossesi capitolo 2 dove Paolo parla della circoncisione. Perché la circoncisione ha un'applicazione anche per la nostra vita oggi. Colossesi capitolo 2, versetto 10. E voi siete stati ripieni in Lui, Lui, Paolo sta parlando di Gesù, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo. Nel spogliamento del corpo del peccato della carne, nella circoncisione di Cristo. Quindi Paolo ha dichiarato, perché alcuni ebrei erano entrati nella chiesa di Colossei e hanno detto ai gentili, se voi non siete circoncisi, voi non siete veramente dei veri credenti. Non siete credenti pieni come noi ebrei. Comprendete che per gli ebrei era come una cosa di orgoglio, ma non era l'intenzione di Dio che la circoncisione era come una cosa di orgoglio. Era solo una cosa di intimità fra loro e Dio. E quindi Paolo, questo capitolo 2, è stato scritto per correggere. E Paolo dice a noi, voi avete una circoncisione, ma non fatto di un uomo, ma fatto da Dio stesso, che ha circonciso i vostri cuori. Perché la circoncisione fisica per il popolo ebreo rappresentava la circoncisione spirituale che lo Spirito Santo avrebbe fatto. Che Dio avrebbe in Cristo distrutto la carne nella nostra vita. Voi sapete che quando avete accettato Cristo nella vostra vita, Cristo vi ha liberato dal peccato. Non solo vi ha perdonato di tutti i vostri peccati, ma vi ha liberato dal potere del peccato. Sapete questo? Che come credenti noi non dobbiamo peccare, Cristo ci ha liberato. E Paolo dice, voi siete stati circoncisi non un fatto di mano d'uomo, un fatto di un uomo, un rituale fisica, ma siete stati circoncisi in una circoncisione spirituale. Nel spogliamento del corpo dei peccati della carne. Quindi Cristo ha distrutto il potere della carne per fede. Essendo stato sepolto con lui nel battesimo, in lui siete stati anche insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha iniettato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto in mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliati i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. Quando Gesù è stato crocifisso e inchiodato su quella croce, la Bibbia dichiara: ognuno di noi, per la legge di Mosè, c'era un elenco. No? I 10 comandamenti, tutti i comandamenti del Vecchio Testamento, erano contro di noi. Ci condannavano, perché ognuno di noi, almeno in un punto, siamo venuti meno. E quindi quei comandamenti erano un nemico a noi, era l'accusatore, era la nostra condanna, voi siete tutti condannati. Ma Paolo qui spiega che Cristo ha preso quel documento, la nostra condanna, e lui ha inchiodato nel suo corpo queste accuse contro di noi, distruggendo la potenza di Satana nella nostra vita. E qui in versetto 16: nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste o nuove lune o sabati. Questi sono ombre di quelle che devono venire, ma il corpo di Cristo, quindi la sostanza è Cristo. Nessuno vi diruba del premio con un pretesto di umiltà o di culto degli angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale. Versetto 20: siete dunque morti con Cristo agli elementi del mondo, perché vi sottoponete ai dei precetti, come si viveste nel mondo, quale non toccare, non assaggiare, non maneggiare. Questa era un po' la religione degli ebrei, quella che era diventata, no? Non toccare un corpo morto, non toccare un gentile, non mangiare prosciutto, non mangiare aragoste, non bere questo, non bere cose che non vanno bene, e la tua purezza spirituale viene da queste cose, devi circonciderti. Quindi erano tutte cose esterne. Ma noi che siamo nati di nuovo, Cristo ha fatto una cosa dentro di noi. Tutte cose che periscono con l'uso secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini. Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta. Quindi sembra, cioè umanamente sembra giusto che uno va a vivere in monasterio, che magari va in giro in inverno senza calze, che questa è umiltà, che questo... Cioè umanamente questo sembra essere pio. Però Paolo qui ci vuole far comprendere che non è così. Queste cose sì hanno qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà, non la vera umiltà. E nel trattamento duro del corpo, quindi frustrarsi, fare in ginocchio un pellegrinaggio, negarsi. Ma nessun altro valore che soddisfare la carne. Quindi tutte queste cose sembrano giuste, ma realmente non hanno nessun potere all'uomo carnale. Comprendete? Cioè tu puoi chiuderti in un monastero per 1000 anni, ma non hai nessun reale potere contro il potere del peccato nella tua carne. Solo Cristo ha potere su queste cose. E non so, io non credo che nessuno di voi, magari in questo mese qualcuno è venuto da qualche fratello e ha detto: tu devi circonciderti. Qualcuno? Quindi magari potremmo dire: ma cosa c'entra con noi tutto questo? Quello che c'entra è che anche noi nella Chiesa Evangelica possiamo diventare anche noi come il popolo ebraico. pensando che le cose esteriori sono quelle che ci rendono santi e consacrati davanti a Dio, o salvati addirittura. Io diversi anni fa, 12 anni fa per essere esatto, quando io e Silvana ci siamo arrivati qui nel Veneto, a Montebelluno ovviamente non c'era una chiesa, abbiamo cominciato subito a fare lo studio biblico, ma la domenica, nei primi tempi che ero qua, io andavo anche a visitare altre chiese, no? Solo per salutare i pastori e dirgli che era molto belluna, pregare per me. E sono andato a visitare una chiesa evangelica, e in questa chiesa non era scritto sulla porta, ma era quasi obbligo di legge che tutti gli uomini dovevano avere la giacca e la cravatta. No? Tutti i fratelli nella chiesa, giacca e cravatta. E mi ricordo che dopo il culto salutavo i fratelli, pace fratello, pace fratello, pace sorella, e un fratello mi guarda, e io mi ero, cioè, non mi sembra vestito male, no? Cioè, mi ero vestito pulito, non avevo la tuta di lavoro, mi ero lavato, messo un po' di profumo, e questo fratello mi guarda e dice, perché io ho detto pace, ma tu sei un fratello? E io ho detto, sì, perché? E lui, vedevo che lui guardava il modo in cui era vestito. Ma sei sicuro che sei un fratello?
No.
E io ho detto, non, sono anche un pastore di una chiesa. E sì, magari era un fratello, e non voglio dire tutta la chiesa aveva questo atteggiamento, magari lui era anche un sempliciotto. Però, per dire, in certi ambienti, no, è tutto un esteriore, loro guardano, ti inquadrano, oh, guarda, oh mamma mia, oh signore, le sorelle della Calvary Chapel di Feltre hanno i orecchini, no? Sono tutti sviati. Comprendete che anche noi possiamo cadere in questa trappola. E devo confessarvi che c'è stato un periodo nella mia vita cristiana che io ero uguale col fratello. Magari non ho esagerato così della giacca e la cravatta, però io ero molto bravo a vedere esternamente gli altri e giudicarli. Ah, io inquadravo tutti. Io ero l'ispettore di Dio, no? Sulla vita di tutti gli altri. Ma il Signore è grande e il Signore è fedele e Lui doveva fare un'opera nella mia vita. In quel periodo mio padre si è convertito al Signore in California e lui ha cominciato a frequentare una chiesa Calvary Chapel. E quindi lui mi ha mandato il libro La Grazia Cambia Ogni Cosa. In quel stesso periodo è arrivato mio fratellastro Michael. Qualcuno forse l'ha conosciuto, ha visto sicuramente. Michael era un giovane ragazzo che da poco era convertito al Signore. Aveva, e ce l'ha ancora, un tatuaggio che copriva tutta la schiena. Aveva i capelli lungo fino ai pantaloni. No? Infatti da dietro sembrava quasi una donna. E mi ricordo, quando lui è arrivato qui in Italia, la chiesa che io frequentavo a quel periodo, tutti i fratelli venivano da me e dicevano, ma tuo fratellastro Michael, ma è convertito? E io ho detto, perché? Ah, perché i capelli lunghi, no? Non può essere convertito, no? Questo. E hai visto quella cosa sulla schiena? E io ho detto, ah, sì, e anche io non è che sono tanto d'accordo con i tatuaggi, ma è un altro discorso. Comunque, la cosa che mi ha colpito, perché questo è il punto della mia storia, era che mio fratellastro Michael, sì, aveva i capelli lunghi, avevo questa cosa sulla schiena, ma era pieno di amore, lui amava il Signore, no? E io vedevo anche me stesso, non solo gli altri fratelli, perché non voglio dipingere loro come dei branchi di farisei, anche io ero un fariseo. Però loro tutti lo giudicavano per il suo aspetto esterno. E io mi ricordo un giorno, io stavo Sai quando stai pregando, leggi le parole e rifletti, no? Pensi delle cose. E dentro di me ho detto, ma sì, Michael magari esternamente non sembra un credente, però lui vive. Cioè lui è veramente un ragazzo che ama Dio e ama anche altri e dimostra l'amore. Invece noi siamo un branco di farisei che giudichiamo tutti, no? Critichiamo tutti. E il Signore veramente mi ha mostrato veramente il veleno che era dentro il mio cuore, veramente il marcio. Come anche io ero diventato come un fariseo. Per dire questo, anche noi fratelli di feltre dobbiamo stare attenti, perché noi possiamo anche cadere, noi possiamo conoscere la grazia di Dio e capire che è unicamente per la grazia di Dio, e con il passare dei tempi possiamo cadere nel legalismo e cominciare a guardare altri e squadrarli e giudicarli. E infatti Paolo dice, nessuno vi diruba, perché sapete, Dio vuole dirubarci. Perché un credente che trascorre tutto il suo tempo a guardare gli altri non avrà mai gioia. Lui non godrà mai la gioia della salvezza. Perché è troppo impegnato a fare l'ispettore, a guardare i difetti degli altri. Ma io ringrazio Dio questa sera che il Signore mi ha liberato da questo. E più cammino con Dio, più vedo, cioè devo fare ispettore della mia vita e già mi basta, è un grande lavoro, no? Perché ho tanti difetti, però è una grande liberazione, sapete, che io sono libero di amare gli altri fratelli, non giudicarli. E credo che Dio vuole che siamo tutti così, che nostra spiritualità è una cosa intima nostra fra noi e Dio. Una cosa dentro. E se c'è quella cosa intima e vero che abbiamo con Dio, verrà fuori. E la gente vedrà. Loro non vedranno perché avevano la giacca e cravatta, ma la luce di Dio risplenderà dal nostro viso. E questi due concerti. E gloria a Dio. Io ti do tutta la gloria al Signore. Ma sapete quante persone, sia a Cairano, anche ieri sera qua, ha detto, ma voi trasmettete la vita, ma voi, no. Cioè la gente era come senza parole, ha detto, non so, ma, cioè veramente avete qualcosa. E non perché noi quando entravano guardavamo se avevano la giacca e cravatta. Loro hanno visto la gioia del Signore, persone che veramente, no, dei redenti, dei schiavi che erano condannati alla morte, salvati. E questo è bello, questa è una testimonianza. È una grande liberazione per noi come credenti di avere la nostra circoncisione fra noi e Dio. Una cosa dentro di noi, una cosa privata fra noi e Dio, la nostra spiritualità. E lascia gli altri che il Signore prenderà cura di loro. Amen. Anche perché la parola dice, non giudicare i servi di altrui. Conoscete quel passo in Romani? Perché loro saranno giudicati dal loro padrone, che è Dio.